Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al Vento, di Grazia Deledda.
Donna Cristina è morta. Il viso pallido delle figlie perde un poco della sua serenità e la fiamma in fondo agli occhi cresce. Cresce a misura che Don Zame, dopo la morte della moglie, prende sempre più l'aspetto prepotente dei baroni, suoi antenati, e come questi tiene chiuse dentro casa come schiave le quattro ragazze in attesa di mariti degni di loro. E come schiave, esse dovevano lavorare, fare il pane, tessere, cucire, cucinare, saper custodire la loro roba. E soprattutto non dovevano sollevar gli occhi davanti agli uomini, né permettersi di pensare ad uno che non fosse destinato per loro sposo. Ma gli anni passavano e lo sposo non veniva. E più le sue figlie invecchiavano, più Don Zame pretendeva da loro una costante severità di costumi. Guai se le vedeva affacciate alle finestre verso il vicolo dietro la casa, o se uscivano senza suo permesso. Le schiaffeggiava, coprendole d'improperi, e minacciava di morte i giovani che passavano due volte di seguito nel vicolo. Egli intanto passava le giornate a girovagare per il paese, o seduto sulla panca di pietra davanti alla bottega della sorella del rettore. Le persone scantonavano nel vederlo, tanto avevano paura della sua lingua. Egli litigava con tutti, ed era talmente invidioso del bene altrui che quando passava in un bel podere diceva «le liti ti divorino». Ma le liti finivano col divorare le sue terre, e una disgrazia inaudita lo colpì a un tratto come un castigo di Dio per la sua superbia e i suoi pregiudizi. Donna Lia, la terza delle sue figlie, sparì una notte dalla casa paterna, e per lungo tempo non si seppe più nulla di lei. Un'ombra di morte gravò sulla casa. Mai nel paese era accaduto uno scandalo uguale. Mai una fanciulla nobile e beneducata come Lia era fuggita così. Don Zame parve impazzire. Corse di qua e di là, per tutto il circondario e lungo la costa, in cerca di Lia, ma nessuno seppe dargliene notizie. Finalmente ella scrisse alle sorelle, dicendo di trovarsi in un luogo sicuro ed esser contenta d'aver rotto la sua catena. Le sorelle però non perdonarono, non risposero. Don Zame era divenuto più tiranno con loro. Vendeva i rimasugli del suo patrimonio, maltrattava il servo, annoiava mezzo mondo con le sue querele, viaggiava sempre, con la speranza di rintracciare sua figlia e ricondurla a casa. L'ombra del disonore che gravava su lui e sull'intera famiglia per la fuga di Lia gli pesava come una cappa da condannato. Una mattina fu trovato morto nello stradone, sul ponte, dopo il paese. Doveva essere morto di sincope, perché non presentava traccia alcuna di violenza. Solo una piccola macchia verde al collo, sotto la nuca. La gente disse che forse Don Zame aveva litigato con qualcuno e che era stato ammazzato a colpi di bastone, ma col tempo questa voce tacque e predominò la certezza che egli fosse morto di crepacuore per la fuga di sua figlia. Lia, intanto, mentre le sorelle disonorate dalla fuga di lei non trovavano marito, scrisse annunziando il suo matrimonio. Lo sposo era un negoziante di bestiame che l'aveva incontrato per caso durante il suo viaggio di fuga. Vivevano a Civitavecchia, in discreta agiatezza, dovevano presto avere un figlio. Le sorelle non le perdonarono questo nuovo errore, il matrimonio con un uomo plebeo incontrato in così tristo modo, e non risposero. Qualche tempo dopo Lia scrisse ancora, annunziando la nascita di Giacinto. Esse mandarono un regalo al nipotino, ma non scrissero alla madre. E gli anni passarono. Giacinto crebbe, e ogni anno per Pasqua e per Natale scriveva alle zie, e le zie gli mandavano un regalo. Una volta scrisse che studiava, un'altra volta che voleva entrare in marina, un'altra ancora che aveva trovato un impiego. Poi annunziò la morte di suo padre, poi la morte di sua madre. Infine espresse il desiderio di visitarle e di stabilirsi con loro se al paese trovava da lavorare. Il suo piccolo impiego nell'ufficio della dogana non gli piaceva, era umile e penoso, gli sciupava la giovinezza. E lui amava la vita laboriosa, sì, ma semplice, all'aperto. Tutti gli consigliavano di recarsi nell'isola di sua madre per tentar la fortuna con un onesto lavoro. Le zie cominciarono a discutere, e più discutevano, meno si trovavano d'accordo. «Lavorare», diceva donna Ruth, la più calma, «se il paesetto non dava risorse neppure a quelli che c'erano nati». Donna Esther, invece, favoriva i progetti del nipote, mentre donna Noemi, la più giovane, sorrideva fredda e beffarda. «Egli forse crede di venir qui a fare il signore? Venga, venga, andrà a pescare al fiume». «Egli stesso dice che vuol lavorare, Noemi, sorella mia. Lavorerà, dunque, farà il negoziante come suo padre». Doveva farlo prima, allora. I nostri parenti non hanno mai comprato buoi. Altri tempi, Noemi, sorella mia. Del resto i signori sono appunto i mercanti adesso. Vedi il milese? Egli dice, il barone di Galte adesso sono io. Noemi rideva, con uno sguardo cattivo negli occhi profondi. Il suo riso scoraggiava donna Esther più che tutti gli argomenti dell'altra sorella. Tutti i giorni era la stessa storia. Il nome di Giacinto risuonava per tutta la casa, e anche quando le tre sorelle tacevano, egli era in mezzo a loro, come del resto lo era sempre fin dal giorno della sua nascita, e la sua figura ignota riempiva di vita la casa in rovina. Efis non ricordava di aver mai preso parte diretta alle discussioni delle sue padrone. Non osava, anzi, tutto perché esse non lo interpellavano, poi per non aver scrupoli di coscienza, ma desiderava che il ragazzo venisse. Egli lo amava, lo aveva sempre amato come una persona di famiglia. Dopo la morte di Don Zame, egli era rimasto con le tre dame per aiutarle a sbrigare i loro affari imbrogliati. I parenti non si curavano di loro, anzi, le disprezzavano e le sfuggivano. Esse non erano capaci che delle faccende domestiche e neppure conoscevano il poderetto, ultimo avanzo del loro patrimonio. «Starò ancora un anno al loro servizio», aveva detto Efis, mosso a pietà del loro abbandono, ed era rimasto 20 anni. Le tre donne vivevano della rendita del podere coltivato da lui. Nelle annate scarse donna Esther diceva al servo, giunto il momento di pagarlo, 30 scudi all'anno e un paio di scarponi, «Abbi pazienza, per l'amor di Cristo, il tuo non ti mancherà». E lui aveva pazienza, e il suo credito aumentava di anno in anno, tanto che donna Esther, un po' scherzando, un po' sul serio, gli prometteva di lasciarlo erede del podere e della casa, sebbene egli fosse più vecchio di loro. Vecchio oramai, e debole, ma era sempre un uomo, e bastava la sua ombra per proteggere ancora le tre donne. Adesso era lui che sognava per loro la buona fortuna, almeno che Noemi trovasse marito. Se la lettera gialla, dopo tutto, portasse una buona notizia, se annunziava un'eredità, se fosse appunto una domanda di matrimonio per Noemi. Le dame Pintor avevano ancora ricchi parenti a Sassari e a Nuoro. Perché uno di loro non poteva sposar Noemi? Lo stesso Don Predu poteva aver scritto la lettera gialla. Ed ecco, nella fantasia stanca del servo, le cose a un tratto cambiano aspetto, come dalla notte al giorno. Tutto è luce, dolcezza. Le sue nobili padrone ringiovaniscono, si risollevano a volo come aquile che han rimesso le penne. La loro casa risorge dalle sue rovine e tutto intorno rifiorisce come la valle a primavera. E a lui, al povero servo, non rimane che ritirarsi per il resto della vita nel poderetto, spiegar la sua stuoia e riposarsi con Dio, mentre nel silenzio della notte le canne sussurrano la preghiera della terra che si addormenta. All'alba partì, lasciando il ragazzo a guardare il podere. Lo stradone fino al paese era in salita, ed egli camminava piano perché l'anno passato aveva avuto le febbri di malaria e conservava una gran debolezza alle gambe. Ogni tanto si fermava, volgendosi a guardare il poderetto tutto verde fra le due muraglie di fichi d'India, e la capanna lassù, nera fra il glauco delle canne e il bianco della roccia, gli pareva un nido, un vero nido. Ogni volta che se ne allontanava lo guardava così, tenero e melanconico, appunto come un uccello che emigra. Sentiva di lasciar lassù la parte migliore di se stesso, la forza che dà la solitudine, il distacco dal mondo. E andando su per lo stradone, attraverso la brughiera, i giuncheti, i bassi ontani lungo il fiume, gli sembrava di essere un pellegrino, con la piccola bisaccia di lana sulle spalle e un bastone di sambuco in mano, diretto verso un luogo di penitenza, il mondo. Ma sia fatta la volontà di Dio, e andiamo avanti. Ecco a un tratto la valle aprirsi, e sulla cima, a picco d'una collina simile a un enorme cumulo di ruderi, apparire le rovine del castello. Da una muraglia nera una finestra azzurra, vuota, come l'occhio stesso del passato, guarda il panorama melanconico, roseo, di sole nascente. La pianura ondulata, con le macchie grigie delle sabbie e le macchie giallognole dei giuncheti, la vena verdastra del fiume, i paesetti bianchi col campanile in mezzo come il pistillo nel fiore, i monticoli sopra i paesetti e in fondo la nuvola color malva e oro delle montagne nuoresi. Efis cammina, piccolo e nero fra tanta grandiosità luminosa. Il sole obliquo fa scintillare tutta la pianura. Ogni giunco ha un filo d'argento. Da ogni cespuglio di euforbia sale un grido di uccello. Ed ecco il cono verde e bianco del monte di Galte, solcato da ombre e da strisce di sole. E ai suoi piedi, il paese, che pare composto dei soli ruderi dell'antica città romana. Lunghe muricce in rovina, casupole senza tetto, muri sgretolati, avanzi di cortili e di recinti, catapecchie intatte, più melanconiche degli stessi ruderi, fiancheggiano le strade in pendio, selciate al centro di grossi macigni. Pietre vulcaniche sparse qua e là dappertutto danno l'idea che un cataclisma abbia distrutto l'antica città e disperso gli abitanti. Qualche casa nuova sorge, timida, fra tanta desolazione, e pinte di melograni e di carrubi, gruppi di fichi d'India e palmizi danno una nota di poesia alla tristezza del luogo. Ma a misura che Efis saliva, questa tristezza aumentava e a incoronarla si stendevano sul ciglione, all'ombra del monte, fra siepi di rovie e di euforbie, gli avanzi di un antico cimitero e la basilica pisana in rovina. Le strade erano deserte e le rocce a picco del monte apparivano adesso come torri di marmo. Efis si fermò davanti a un portone attiguo a quello dell'antico cimitero. Erano quasi uguali due portoni, preceduti da tre gradini rotti in vasi d'erba. Ma mentre il portone dell'antico cimitero era sormontato appena da un'asse corrosa, quello delle tre dame aveva un arco in muratura e sull'architrave si notava l'avanzo di uno stemma, una testa di guerriero con l'elmo e un braccio armato di spada. Il motto era «Quis resisti tuias?». Efis attraversò il vasto cortile quadrato, lastricato al centro, come le strade, da una specie di solco in macigni per lo scolo delle acque piovane, e si tolse la bisaccia dalle spalle, guardando se qualcuna delle sue padrone s'affacciava. La casa, a un sol piano oltre il terreno, sorgeva in fondo al cortile, subito dominata dal monte, che pareva incomberle sopra come un enorme cappuccio bianco e verde. Tre porticine s'aprivano sotto un balcone di legno a veranda che fasciava tutto il piano superiore della casa, al quale si saliva per una scala esterna in cattivo stato. Una corda nerastra, annodata e fermata a dei piuoli piantati agli angoli degli scalini, sostituiva la ringhiera scomparsa. Le porte, i sostegni e la balaustrata del balcone erano in legno finemente scolpito. Tutto però cadeva, e il legno corroso, diventato nero, pareva al minimo urto sciogliersi in polvere, come sgretolato da un invisibile trivello. Qua e là, però, nella balaustrata del balcone, oltre le colonnine svelte ancora intatte, si osservavano avanzi di cornice su cui correva una decorazione di foglie, di fiori e di frutta in rilievo. Ed Efis ricordava che fin da bambino quel balcone gli aveva destato un rispetto religioso, come il pulpito e la balaustrata che circondava l'altare della basilica. Una donna bassa e grossa, vestita di nero e con un fazzoletto bianco intorno al viso duro, nerastro, apparve sul balcone. Si curvò, vide il servo, e i suoi occhi scuri a mandorla scintillarono di gioia. «Donna Ruth, buongiorno, padrona mia!» Donna Ruth scese svelta, lasciando vedere le grosse gambe coperte di calze turchine. Gli sorrideva, mostrando i denti intatti sotto il labbro scuro di peluria. «E donna Esther? E donna Noemi?» «Esther è andata a messa. Noemi s'alza adesso. Bel tempo, Efis. Come va laggiù?» «Bene, bene, grazie a Dio, tutto bene.» Anche la cucina era medievale, vasta, bassa, col soffitto a travi incrociate nere di fuliggine. Un sedile di legno lavorato poggiava lungo la parete al di qua e al di là del grande camino. Attraverso l'inferriata della finestra verdeggiava lo sfondo della montagna. Sulle pareti nude e rossicce si notavano ancora i segni delle casseruole di rame scomparse, e i piuoli levigati e lucidi ai quali un tempo venivano appese le selle, le bisacce, le armi, parevano messi lì per ricordo. «Ebbene, donna Ruth?» interrogò Efis, mentre la donna metteva una piccola caffettiera di rame sul fuoco. Ma ella volse il gran viso nero incorniciato di bianco e ammiccò, accennandogli di pazientare. «Vammi a prendere un po' d'acqua intanto che scende Noemi.» Efis prese il secchio di sotto al sedile, s'avviò, ma sulla porta si volse, timido, guardando il secchio che dondolava. «La lettera è di Don Giacintino.» «Lettera? È un telegramma.» «Gesù grande, non gli è accaduto nulla di male.» «Nulla, nulla, va.» Era inutile insistere prima che scendesse donna Noemi. Donna Ruth, sebbene fosse la più vecchia delle tre sorelle e tenesse le chiavi di casa, del resto non c'era più nulla da custodire, non prendeva mai nessuna iniziativa e nessuna responsabilità. Efis andò al pozzo, che pareva un nuraghe scavato in un angolo del cortile e protetto da un recinto di macigni, sui quali, entro vecchie brocche rotte, fiorivano piante di violacciocche e cespugli di gelsomini. Uno di questi si arrampicava sul muro e vi si affacciava come per guardare cosa c'era di là, nel mondo. Quanti ricordi destava nel cuore del servo quest'angolo di cortile, triste di musco, allegro dell'oro brunito delle violacciocche e del tenero verde dei gelsomini. Gli sembrava di vedere ancora donna Lia, pallida e sottile come un giunco, affacciata al balcone, con gli occhi fissi in lontananza, a spiare anch'essa cosa c'era di là, nel mondo. Così egli l'aveva veduta il giorno della fuga, immobile lassù, simile al pilota che esplora con lo sguardo il mistero del mare. Come pesano questi ricordi? pesano come il secchio pieno d'acqua che tira giù, giù nel pozzo. Ma sollevando gli occhi, Efis vide che non era Lia, la donna alta che si affacciava agile al balcone, agganciandosi i polsi della giacca nera a falde. «Donna Noemi, buongiorno, padrona mia. Non scende?» Ella si chinò alquanto, coi folti capelli neri dorati, splendenti intorno al viso pallido come due bande di raso. Rispose al saluto con gli occhi anch'essi neri dorati, sotto le lunghe ciglia, ma non parlò e non scese. Spalancò porte e finestre, tanto non c'era pericolo che la corrente sbattesse e rompesse i vetri, mancavano da tanti anni, e portò fuori, stendendola bene al sole, una coperta gialla. «Non scende, donna Noemi?» ripete Efis a testa in su sotto il balcone. «Adesso, adesso!» Ma ella stendeva bene la coperta e pareva si indugiasse a contemplare il panorama a destra, il panorama a sinistra, tutti e due di una bellezza melanconica, con la pianura sabbiosa solcata dal fiume, da file di pioppi, di ontani bassi, da distese di giunchi ed euforbie, con la basilica nerastra di rovi, l'antico cimitero coperto d'erba in mezzo al cui verde biancheggiavano come margherite le ossa dei morti, e in fondo la collina con le rovine del castello.
Valentina Carnelutti ha letto Canne al vento di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.